L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il pastore dottor Lucio Altin. Grazie Lucio di essere con noi.
Ciao a tutti.
Benvenuto. Il pastore dottor Lucio Altin ha conseguito un master scientifico alla Loma Linda University in California sulla terapia della coppia e della famiglia, ha esercitato per 2 anni nell'area di Los Angeles, è docente di corsi di master sulla psicologia della famiglia all'Università di Lampeter nel Galles, presso le sedi di Newbold in Inghilterra e Cologne in Francia. È responsabile nazionale del Dipartimento della Famiglia della Chiesa Cristiana Avventista ed è dirigente della Lega Vita e Salute.
Lucio Altin, abbiamo parlato con te diverse volte delle emozioni in generale e poi in particolare dell'empatia. Vogliamo oggi completare questo quadro con quello che viene chiamata la base sicura. Un concetto forse che adesso tu ci chiarirai, Lucio.
Va bene, facciamolo subito. È un concetto che deriva da Bowlby, il famoso psicanalista inglese John Bowlby, che aveva, in seguito ai suoi studi di Freud, aveva esaminato più specificatamente l'attaccamento emotivo che rende così forte il legame tra madre e figlio o figlia. E allora aveva considerato i problemi che tipicamente distruggono oppure danneggiano questo tipo di legame anche per il futuro, come per esempio l'abbandono o la perdita, cioè quando un bambino perdeva la madre, oppure quando la madre semplicemente per esempio doveva essere curata per qualche malattia e quindi doveva andare all'ospedale e quindi essere distante dal bambino. Oppure purtroppo quando succedeva proprio una disgrazia, perdeva la madre proprio perché moriva. Mm-hmm. Quindi studiando questi casi che aumentavano, si è reso conto che appunto alcuni bambini riuscivano meglio di altri. Ovviamente c'è una componente genetica che va considerata, questa però lo diciamo dopo, no? Perché sono cose che abbiamo anche saputo attraverso la ricerca scientifica successivamente. Comunque, da parte sua, lui aveva preso coscienza che questo meccanismo funzionava. Viene citato un caso particolare, c'era un giovane di 23 anni che si era appena laureato in una famosa università in Gran Bretagna all'epoca, e questo doveva essere praticamente un passaporto verso il successo. Invece era profondamente depresso e addirittura contemplava la possibilità del suicidio. Quindi andò da lui e raccontò un po' la sua storia. La sua storia partiva da un'infanzia che era stato un inferno. Era primogenito di una famiglia piuttosto numerosa e all'età di 3 anni aveva già 2 fratellini, quindi praticamente uno ogni anno, insomma. No?
Sì.
Il problema è che i genitori spesso litigavano e c'erano anche degli atti di violenza, per cui la risultante era che suo padre lavorava lontano dalla famiglia, la madre, che era sopraffatta da questa tribù di marmocchi che la faceva impazzire, a volte capitava che si chiudeva in camera per delle ore, a volte addirittura per giorni, forse non sempre, ma insomma questo è quello che ci viene detto, no? Quindi in definitiva lui, questo bambino che poi si è laureato, no? Questo bambino ricordava sia che i genitori snobbavano il pianto quando lui piangeva a lungo e lo lasciavano da solo per non viziarlo, questa era la filosofia dell'epoca. Quindi ha visto che i suoi bisogni venivano ignorati e ha visto anche che quelli dei fratelli pure venivano ignorati, per cui alla fine dovette veramente arrangiarsi da solo. Questo spiegava, ovviamente a Bowlby, spiegava la ragione per la quale era così depresso, al punto di pensare che non valeva più la pena vivere. Quindi da questo possiamo capire il tipo di concetto che Bowlby si era fatto della base sicura, e potremmo sintetizzarlo a questo punto in questa maniera. Un attaccamento sano ai genitori per Bowlby era un ingrediente fondamentale per il benessere del bambino, vale a dire che se i genitori si comportavano con empatia, quindi vuol dire, ne abbiamo parlato in passato, no? L'empatia, la capacità di mettersi nelle scarpe dell'altro per percepire le emozioni che l'altro percepisce, e oltre a questo, se i genitori sanno riconoscere le esigenze del figlio, nella misura ragionevole ovviamente, no? Non i capricci, parliamo delle esigenze, dei bisogni reali, allora nel bambino viene a crearsi una sensazione di sicurezza di base, appunto fondamentale, e questa è esattamente la base sicura che Bowlby considerava importantissima per poter affrontare la vita, insomma.
Quindi sulla base di queste esperienze è riuscito in qualche modo a sintetizzare anche questa teoria della psiche?
Ecco, sì, lui ha aperto, approfondito, è diventato famoso proprio per questa espressione, questa base sicura.
Insomma, abbiamo creato un po' le basi per rispondere forse a tante domande che i genitori si pongono circa i bisogni dei bambini riguardo a come costruire la loro sicurezza in un mondo pieno di incertezze.
Esattamente, cioè in realtà io ricordo che ancora una trentina d'anni fa, forse qualcosa di più, ricordo che la preoccupazione di viziare i figli era emersa, no? Era affiorata anche in Italia. E quindi c'era questa domanda che i genitori si ponevano: ma cosa vuol dire? Se piange lo devo lasciare piangere, così si rassegna? E in realtà, purtroppo per errore, era stato fatto così: i bambini venivano lasciati piangere senza rispondere ai loro bisogni, a volte era spasmodico questo pianto, eccetera. E il messaggio che il bambino riceveva era: anche se io sto male, anche se io trasmetto il mio disagio, non c'è nessuno che risponde, che mi capisce. Questa sensazione poi veniva riportata negli anni a venire, no? Successivamente crescendo. Cioè, in poche parole, il bambino diventa un esperto comunicatore, un piccolo maestro, no? Impara a gestire lui chi accudisce, chi lo accudisce, eccetera. Perché? Perché c'è un sistema complesso che viene a essere impostato tra sguardi, gesti, alcuni automatici, altri di risposta, e quindi i sorrisi e i pianti. Questo con la mamma, tra il bambino e la mamma, si stabilisce questa comunicazione così intensa che se viene a mancare, in pratica a quel bambino verrà a mancare un allenamento, certo, nel comprendere il mondo emotivo, il mondo emotivo che gli sta attorno.
Ma Lucio, quindi questo in qualche modo potrebbe influire poi anche con lo sviluppo dell'intelligenza o di altre situazioni della vita?
Sì. Questo è stato verificato, che anche per quanto riguarda l'intelligenza, questo tipo, no, di impostazione del rapporto, del legame madre-figlio, dove il bambino si sente capito, produce proprio anche un diverso sviluppo. In realtà è stato detto proprio che in questo primo anno di vita le lezioni che vengono apprese, no, prima ancora di parlare, no, è una conversazione in maniera non verbale, questo primo anno di vita costruisce l'impalcatura mentale di quello che diventerà la conversazione verso i due anni. Quindi la conversazione si baserà sul pensiero. Quando ha imparato a parlare, no, il bambino, il pensiero è quello che più importa, no, dentro, profondo, quindi in poche parole l'impalcatura è proprio quella. Ecco quindi che anche l'intelligenza e la capacità di usarla e di svilupparla dipenderà anche da questo. Ora potremmo passare a considerare il fatto che questa base sicura stimola anche il cervello a produrre delle sostanze chimiche, i famosi neurotrasmettitori, che producono quel brivido di piacere quando sentiamo di sentirci amati. Questo è una bella sensazione, no?
Il bisogno più grande poi dell'essere umano è quello di sentirsi amato.
E il bambino lo sente nei confronti di chiunque provoca questa sensazione, no? Perché si sente bene con il nonno, con lo zio, con la zia, sorride e riceve questa sensazione. Questa sensazione, dobbiamo ricordare, è una sensazione non psicologica astratta, è una sensazione vera e propria chimica prodotta da questi neurotrasmettitori.
Quindi tocca proprio i distretti fisici, distretti del
esattamente.
Corpo.
Infatti, ispirandosi proprio alle teorie di Bowlby e anche di Ainsworth, che ha continuato il suo lavoro, Mary Ainsworth, circa proprio questo percorso, una sua allieva, gli studiosi delle neuroscienze hanno proprio ricercato questi neurotrasmettitori e hanno individuato esattamente proprio quei due principali che vengono prodotti in uno scambio emotivo, e sono la ossitocina e le endorfine. Allora, questa ossitocina genera un senso di rilassamento appagante, quindi rilassa, fa stare bene. Il bambino, quando si vede che sta lì tranquillo, no? Rilassato e soddisfatto, quello è il risultato della ossitocina. E l'ossitocina si sviluppa proprio quando i genitori accarezzano il bambino, lo coccolano e quindi lo abbracciano, e il bambino si sente protetto nel contatto specifico, no? Con il corpo della mamma in particolare, ma anche di adulti che trasmettano questo. Le endorfine imitano il piacere dell'eroina nel cervello, quel piacere che crea assuefazione addirittura, no? Ovviamente non con gli stessi effetti dell'eroina, ma simili. Quindi le endorfine sono l'eroina casalinga, diciamo, no? In miniatura, in qualche modo. Quindi a questo punto che cosa avviene? Nel caso di un bambino sono i genitori, la famiglia, i compagni di scuola a offrire questa piacevole sicurezza con le loro interazioni. Ovviamente se le interazioni sono di bullismo, sono di ignorare, oppure di ostilità o di critica, eccetera eccetera, allora il bambino impara impara a rispondere negativamente a quelle. Poi successivamente, ovviamente, con l'adolescenza sono gli amici del gruppo, la fidanzatina o il fidanzatino, che attivano gli stessi circuiti. Però il meccanismo è sempre quello.
Quindi la base parte sempre...
La base è quella, l'ossitocina che ci rilassa in maniera appagante, e il senso di piacere delle endorfine che ci fanno stare bene. Tutte e due sono molto simili, no, come effetti. Qualora ci fossero dei danni, per esempio, no, nelle zone dove l'ossitocina dovrebbe essere attiva, per ragioni proprio di tessuti che sono danneggiati, no? Incidenti, operazioni chirurgiche o altro, allora è stato verificato che l'istinto materno risulta gravemente compromesso. Non è soltanto qualcosa di psicologico, ma è qualcosa di ben radicato nella biologia, cioè queste sostanze chimiche che dicono in pratica al cervello va tutto bene, danno questa sensazione quindi di avere una base sicura. Ecco che siamo arrivati al concetto che Bowlby aveva diffuso. In realtà questo concetto è anche collegato, come rileva Goldman, al concetto di Erik Erikson, no? Che ha studiato lo sviluppo del bambino, e che era in particolare la fiducia. Quindi in pratica una base sicura significa fiducia che quello che il bambino fa è recepito in un contesto favorevole.
Certo, per creare questa base sicura i genitori ne devono essere in grado.
Esatto,
è lì questo, che poi entrano, diciamo, i diversi conflitti.
Che io vorrei evidenziare è questo fatto, che noi come genitori possiamo fare molto per i nostri figli per creare questa base sicura. Innanzitutto essere consapevoli che le nostre esplosioni di collera, per esempio, oppure i rifiuti, il fatto di ignorare i bisogni del bambino a tutte le età, poi questo lo porteremo addirittura nei rapporti coniugali, no? All'interno della famiglia successiva, il bambino crescendo se le porterà dietro e poi dopo li giocherà nel rapporto con la compagna, no? Con il compagno. Quindi a questo punto noi possiamo facilitare questa base di solida, diciamo, no? Sulla quale poi verrà a costruirsi tutta una serie di rapporti che il nostro figlio, nostra figlia, quindi questo piccolo individuo crescendo, stabilirà con il contesto sociale attraverso, quindi, l'altro sesso, lo stesso sesso, attraverso contesti lavorativi e quant'altro. Quindi a questo punto, quando noi ci rendiamo conto che delle persone che noi conosciamo sono, per esempio, esprimono insicurezza e hanno dei figli, oppure esprimono una capacità, diciamo, più che una capacità, un atteggiamento invadente nei confronti dei figli, è chiaro che le madri che esprimono insicurezza trasmettono questa insicurezza, perché il bambino non sa mai se può contarci o meno, no? Perché le percepisce come fragili, perché questa sintonia emotiva non la percepiscono, non c'è. Oppure se la madre è troppo ansiosa e quindi è invadente, come dicevo prima, il figlio tenderà a proteggersi chiudendosi a riccio e imparerà a evitare interazioni troppo intense. Se invece appare piuttosto non coinvolta, piuttosto distante la madre, parliamo della madre perché è quella con la quale il figlio o la figlia, quindi il bambino in generale, stabilisce un rapporto più intimo, no?
La figura di riferimento principale.
La figura di riferimento primario, esatto. Sì. Allora, dicevo, quando per esempio la madre non è troppo coinvolta, quindi risulta emozionalmente distante, di solito il bambino assume degli atteggiamenti piuttosto passivi, diciamo impotenti, un po' come se si rassegnasse a non avere impatto, no? E quindi rinunciatari. Quindi questa distanza emotiva diventa importantissima, perché è importante sia sul piano fisico, che il bambino senta la presenza che si occupa, sia sul piano psicologico e emozionale.
Quindi, Lucio, se questo discorso che in questo momento tu stai facendo è solo per i bambini, si spostasse ad esempio nell'età quella forse più problematica, nell'adolescenza, eccetera, si può forse capire per certi aspetti come nascano determinati conflitti fra i ragazzi, i giovani e i genitori o la mamma magari in particolare?
Assolutamente. Consideriamo per esempio alcuni di questi casi che abbiamo menzionato. Mettiamo che un bambino ha avuto una madre invadente, ansiosa, no? Finché era bambino non è che faceva granché, no? Come poteva rispondere a questo? Magari cercava di arginarla chiudendosi a riccio, quindi non parlava, no? Magari si isolava, eccetera. Quando arriva l'adolescenza possono accadere fondamentalmente due cose. O esplode tutta la collera che è stata accumulata in quegli anni e comincia a parlare, ma comincia a parlare male, no? Si sfoga, diciamo, vomita, no? Oppure, dall'altra parte, potrebbe diventare ancora più chiuso, più isolato. Oppure potrebbe fare anche un'altra cosa, potrebbe essere anche una terza, o tutte le varianti, no? Potrebbe anche semplicemente allontanarsi di casa per evitare questo tipo di invadenza e buttarsi a capofitto in attività con i suoi coetanei, attività che non sempre possono essere sane e equilibrate, insomma, no? Quindi il fatto che l'adolescente poi esplode in qualche modo non dobbiamo vederlo come un fulmine a ciel sereno, ma come qualcosa che è maturata all'interno di un percorso, di un rapporto, di una serie di collegamenti, di dialoghi più o meno riusciti con i genitori, con l'ambiente familiare.
Quindi qualcosa che non arriva comunque all'improvviso e che cade giù dal cielo.
No, non può essere così, perché di fatto ci sono tutta una serie di elementi, a partire dall'elemento genetico, questo qui dobbiamo ricordarcelo, per esempio la tendenza a isolarsi, a evitare la sofferenza, no? È un tratto genetico, quindi può essere sia rinforzato sia smorzato dalle esperienze emozionali in famiglia e quelle successive, fuori dalla famiglia. Un altro tratto del genetico, influenzato dalla genetica, quando diciamo questo però dobbiamo ricordarci che stiamo dicendo che non si tratta di una predestinazione, ma solo di una predisposizione.
Quindi ci sono delle scelte da poter operare per non
per aumentare o diminuire.
E che poi
no?
Anche nella genetica intervengono diversi fattori, fra i geni che si combinano.
C'è tutta una complicazione, una complessità delle realtà. Comunque mettiamo un altro tratto, oltre a quello che evita la sofferenza e quindi diventa nel caso migliore prudente, nel caso peggiore terrorizzato da qualsiasi novità, c'è quello opposto, e cioè il tratto che determina un sistema nervoso che ha bisogno di forti stimoli, e allora quindi automaticamente il bambino va alla ricerca di questi forti stimoli. Perché? Perché di fatto è come se fosse mancante di quelle sostanze stimolanti e tende a, come dire, ad addormentarsi, no? Tende a fermarsi, a deprimersi. E allora perché questo non avvenga, il bambino e l'adolescente diciamo che impara a cercare stimoli esterni, stimoli che poi ovviamente si traducono in adrenalina, no? In sostanze chimiche, neurotrasmettitori, eccetera. E per quello è come se lui si facesse una pera, tanto per capirci, no? È come se cercasse delle situazioni che eccitano, che siano eccitanti, e essendo eccitanti tendono a creare quel senso di euforia che magari un altro invece, guardando un programma televisivo allegro, no? Che so, Totò, no? Qualche film di Totò, raggiunge in maniera molto semplice, perché certo, non ha quel tipo di inibizione, no? Di lentezza nei confronti della reazione allo stimolo. Quindi abbiamo questi due casi, no? Un caso che è quello di chi è super prudente, e l'altro di chi è imprudente, irresponsabile, no? Rischia, no? Diciamo irresponsabile in questo senso, che non vede il pericolo. C'è un altro caso, ce ne sono diversi ovviamente, no? Di tratti che vengono influenzati dalla genetica. Quello di chi si preoccupa, no? Quindi il fatto di essere ansiosi e preoccuparsi, anche questa tendenza ha una derivazione genetica. Ripetiamo, derivazione genetica vuol dire una vulnerabilità, un orientamento, una predisposizione, ma dobbiamo ricordare che i geni, per avere impatto su tutto l'organismo, oppure su quell'organismo al quale sono preposti ovviamente, se sono focalizzati specificatamente, allora i geni hanno bisogno di esprimersi, e quindi esprimendosi si attivano e attivano altre funzioni, no? Altre realtà all'interno dei vari sistemi organizzati, no? Nel nostro fisico, nella nostra mente, eccetera. Quindi la base genetica c'è, ma la base di cui stiamo parlando oggi, questo tipo di base emotiva, che è una base sicura, si costruisce tenendo conto di questo orientamento genetico. Quindi, indipendentemente dall'orientamento genetico, che può essere più o meno favorevole in un'altra direzione, abbiamo i geni che stimolano, aprono degli orizzonti, E poi abbiamo i rapporti emotivi con le persone che rafforzano o diminuiscono l'impatto che i geni hanno generato.
Quindi allora il rapporto emotivo è quanto mai importante per costruire poi fondamentalmente la nostra personalità e la nostra vita.
Esatto, le emozioni non sono, diciamo così, un optional, no?
Perché lasciano il segno.
Lasciano il segno, perché? Perché in pratica le emozioni ci addestrano a una direzione, a un certo tipo di risposta. E più ci addestrano, più finiamo per credere che noi coincidiamo, noi ci identifichiamo con quell'emozione. In realtà l'emozione potrebbe essere corretta, o meglio, non è tanto l'emozione quanto la reazione emotiva può essere incoraggiata o scoraggiata da altri sistemi. Ecco dove interviene, per esempio, l'area prefrontale, i lobi frontali. Ecco perché sono così importanti, perché è proprio lì che un po' la regia, no? La sede dei controlli sulle emozioni negative.
Sì.
Certo, Lucio, mi chiedevo, ognuno poi è una persona a sé, perché altrimenti certo. Figli dello stesso nucleo familiare, come si spiega che poi hanno reazioni diverse? Quindi
il patrimonio genetico non è uguale, è proprio quello il punto, a meno che non siano gemelli identici, no?
Certo.
E proprio quella differenza genetica è più che sufficiente per portare per esempio un bambino a essere spericolato e l'altro a essere estremamente prudente. Quindi,
perché per fare un esempio così abbastanza semplice, no? Cioè, nella stessa famiglia ci sono delle persone tranquille e poi c'è la pecora nera. Allora il genitore dice, ma come, cioè, come ho fatto? Sono sempre io la stessa persona, come ho fatto con questo figlio qua, con questa figlia qua? No, gli altri sono tutte per
certo.
bene, invece questo è sfuggito proprio a ogni controllo. Come si può spiegare? Forse tanti si pongono questo,
allora,
questo problema.
È importante che il genitore non si colpevolizzi troppo, perché ci sono due fattori che incidono fortemente. Allora, il primo fattore è il fattore della genetica che abbiamo appena menzionato, no? Che può rendere quel figlio molto diverso dagli altri e quindi sul piano genetico spingerlo a sia atteggiamenti che comportamenti che sono diversi in termini di ansia, in termini di ricerca del piacere o altro, no? Sull'altro piano, il fatto stesso che sin da piccolo magari abbia espresso questo genere di preferenza, chiamiamola, no? Emotiva, può aver, come fa sempre, generato nei genitori delle risposte che possono essere state, per esempio, di dice, ma questo qui chi è, insomma, no? Non sappiamo gestirlo, no? Non sappiamo cosa fare con questo bambino o con questa bambina. E quindi questo che cosa trasmette? Trasmette una sensazione di insicurezza e il bambino a sua volta reagirà, si mette in moto una certa spirale, no? Reagirà a questa sensazione di insicurezza che gli arriva, non capisce perché, e aumentando, no, la sua ansia. Aumentando la sua ansia fa entrare sempre più nel panico i genitori. Quindi diciamo che ci si imbecca a vicenda, no? Spesso, e quindi le cose si aggravano proprio perché c'è un'aspettativa che sia tranquillo come gli altri, se non lo è non siamo in grado di accettarlo e quindi il bambino sente che non viene accettato e quindi la base sicura viene minata.
Lucio Altin, siamo giunti alla fine del nostro tempo, quindi dobbiamo veramente tirare
Le
fila.
Anche questo è genetico, no? Secondo l'orologio. Allora, possiamo chiudere questo incontro di oggi con questa riflessione. Allora, se noi abbiamo degli orientamenti genetici che ci spingono in una certa direzione, se siamo consapevoli, e qui è opportuno fare, no, un'analisi, che la nostra famiglia ci ha trasmesso, ha reagito a queste nostre tendenze in un modo o nell'altro, allora è opportuno decidere se vogliamo in realtà correggere questi tratti fino a un certo punto, ma se vogliamo impegnarci in quella direzione, oppure se non lo vogliamo fare, perché è possibile ovviamente mediare. Allora ecco che i lobi frontali ci serviranno moltissimo. vuol dire che è opportuno avere cura anche della nostra alimentazione, perché per esempio molti zuccheri influenzano negativamente i lobi frontali e tante altre abitudini, diciamo, di dipendenza influenzano, indebolendoli, i lobi frontali, per cui il senso della volontà, la capacità di decidere, viene a essere messa in pericolo e diminuita.
E queste e tante altre cose sicuramente le vedremo, le approfondiremo nella prossima puntata di questo ciclo.
Benissimo, parleremo di come gestirsi meglio.
Ringraziamo allora il pastore dottor Lucio Altin, consulente della coppia e della famiglia e dirigente della Lega Vita e Salute. Ciao Lucio, grazie mille.
Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.